Allora, fratelli, innanzitutto vi voglio ringraziare per il privilegio e l'opportunità che mi avete dato di poter condividere insieme dalla parola di Dio un pensiero, ma soprattutto lo stare insieme e vivere la comunione fraterna. È un momento particolare, ma prima di iniziare a portare questo messaggio che siamo messi avanti, vorrei un attimo che pregassimo nuovamente insieme prima di accostarci alla parola. Signore Dio, Padre Celeste, ti vogliamo rendere grazie, onore e gloria, Signore, per chi tu sei. Tu sei l'Eterno, tu sei l'Onnipotente, l'Onnisciente e l'Onnipresente. Signore, ti supplico dal profondo del mio cuore che questa mattina sia la tua parola, Signore, a parlare ai cuori e alle menti di tutti quanti noi e che la mia possa essere solo ed unicamente una voce e che ogni cosa sia fatta per la tua gloria e l'avanzamento del tuo regno. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bene, fratelli e sorelle, è evidente che tutti quanti noi stiamo vivendo un momento di difficoltà. Sembrerebbe che ci troviamo nella fase 2, uso il condizionale non a caso, perché in realtà ci sono ancora dei focolai, non si sa se dopo l'estate, col il ritorno dell'autunno e dell'inverno, ci possa riessere un riacutizzarsi della situazione, però una domanda ce la dobbiamo porre. Se il Signore, nella sua sovranità, ha permesso che tutto questo accadesse, quale deve essere l'atteggiamento di un cristiano, di un fratello o di una sorella, nati di nuovo in Cristo? Quale deve essere il modo con cui non solo devo reagire a questi eventi, ma in questa fase di tali eventi, come io posso ancora sottostare alla signoria di Cristo e rendere concreto in ogni cosa la sua presenza nella mia vita? E allora la domanda sorge spontanea: ci siamo mai chiesti, ci siamo mai interrogati qual è il fine della mia vita da credente? Noi nelle occasioni precedenti in cui il Signore ci ha privilegiato nel condividere insieme la parola, abbiamo visto chi eravamo noi e chi era il nostro Signore. Conseguenza, terza tappa: qual è il fine della mia nuova nascita? E vi cito un versetto che leggo io rapidamente in Prima Tessalonicesi 1:9. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. Amen. Quindi l'obiettivo, il fine della nostra conversione è uno solo e ce l'ho detta chiaramente la scrittura: servire Dio, ma non un Dio, il Dio vivente e vero, Cristo Gesù, venuto su questa terra, vissuto con noi ed oggi alla destra del Padre insieme allo Spirito Santo nella sua unità e nella sua Trinità. Noi siamo chiamati a servirlo sempre, comunque e dovunque. Vedete, la nostra salvezza che porta a questo fine, quello del servizio, nasce anche dalla considerazione e dalla consapevolezza che, come ci ha dettato questo versetto, noi siamo dei servi. Ma in realtà, se andiamo a vedere il termine greco utilizzato qui, ma anche in altri passi della scrittura, non si parla nemmeno di servo, si parla letteralmente di schiavo. Schiavo. Questo l'ha utilizzato Paolo, Timoteo, Giovanni, Giacomo, Giuda, Pietro. E fratelli, mi dispiace, ma qui non si può né accusarci di legalismo, né di essere farisei, né di essere religiosi, semplicemente perché ci atteniamo alla lettera della parola di Dio, che ci dice espressamente che siamo stati chiamati ad essere servi, nel senso di essere schiavi di Cristo. E se la scrittura ci dice di essere servi e schiavi di Cristo, lo è perché in altri passi Cristo, quando viene chiamato Signore, viene utilizzata una parola precisa che è despotes, che significa despota. In italiano oggi despota è un'accezione negativissima, significa tiranno, chissà che cosa. Ma andiamo alla radice del termine: capo della casa, governatore della casa. E noi siamo la casa di Dio, siamo la famiglia di Dio, e allora se lo siamo, Cristo è il despotes, è il capo della casa. è il capo della nostra famiglia in Cristo. Noi siamo tutti una famiglia in Lui. E allora noi veniamo chiamati come servi, come schiavi, ad essere tali rispetto al nostro Signore, il nostro Despotes, che è Cristo Gesù. E siamo chiamati a farlo 24 ore su 24, 365 giorni su 365. Non abbiamo la vacanza, non abbiamo la pausa di riflessione, non abbiamo il momento in cui voglio stare da solo. Se tu sei nato di nuovo, se tu hai dato la vita a Cristo, se tu lo hai accettato come Signore, Salvatore e Re della tua vita, tu sei chiamato a vivere il servizio tutti i giorni e tutti gli anni che il Signore ti concederà. Amen. E vorrei invece che adesso leggessimo insieme un passo della Scrittura che si trova nella prima lettera di Pietro, al capitolo 4, e leggeremo i versetti da 7 a 11. Ripeto, prima lettera di Pietro, capitolo 4, dai versetti 7 a 11. Così andremo insieme a capire perché devo servire, come devo servire, quando devo servire, dove devo servire. Perché questi interrogativi troppo spesso o sono dimenticati o quando ce li poniamo ci troviamo pure chi ci dice che siamo esagerati, siamo estremisti, siamo iper, tutti i termini che loro hanno riempito di accezione e di significati negativi. Noi non vogliamo essere null'altro che una sola cosa, cristiani. Amen. Amen. Leggiamo insieme. Primo Pietro, capitolo 4, dal versetto 7. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. E allora, primo punto su cui dobbiamo riflettere: perché siamo chiamati a servire? Forse ne ha bisogno il Signore, forse ne ho bisogno io, forse perché mi aspetto qualcosa in cambio, forse perché devo far vedere che so fare qualcosa, o forse devo pretendere che gli altri facciano qualcosa per me. Forse devo andarmi ad interrogare su quello che io metto a disposizione per il Signore. Alcuni considerano anche il cosiddetto principio della decima spirituale, non solo quella economica, ma dicono: io do al Signore la decima parte del mio tempo. Vedete, ognuna di queste motivazioni in sé per sé non è realmente errata, ma è l'applicazione che se ne fa in maniera errata. Perché devo servire il Signore? Allora vediamo il testo che cosa ci dice. La fine di tutte le cose è vicina. Giuliano, ma questo è un versetto scritto 2000 anni fa. Noi siamo ancora tutti quanti qua. Perché la fine di tutte le cose è vicina? Fratelli e sorelle, ma chi di noi conosce con esattezza la data, il giorno, l'ora, il minuto in cui siamo chiamati a chiudere gli occhi? La fine di tutte le cose è realmente vicina, perché in qualsiasi momento il Signore ci può chiamare a Lui. E attenzione, noi siamo anche dei privilegiati, perché sappiamo che quando il Signore ci chiama andiamo da Lui, ma gli altri che non hanno fatto la scelta per il Signore lì non ci vanno. Quindi non solo siamo dei privilegiati, ma con la consapevolezza che la fine di tutte le cose è vicina, ci viene fatto non un invito, siamo scelti come destinatari di un comando preciso. Siate dunque, non se volete, non se volete. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi a che cosa? Alla preghiera. E perché, fratelli, siamo chiamati a dedicarci alla preghiera? Perché questo è il primo, il più nobile, quello con maggiore efficacia di realizzazione dei servizi per il Signore, la preghiera. Il cristiano, la sorella che è cristiana, l'uomo o la donna che sono nati di nuovo, sono innanzitutto delle persone chiamate nella nuova nascita a pregare, a rendere evidente il servizio per il Signore nella preghiera. E allora noi interroghiamoci: quanto tempo dedichiamo al Signore nella preghiera? Prego con mia moglie e con i miei figli dinanzi alla Scrittura? Prego con gli altri fratelli e le altre sorelle o per loro? Prego nella mia comunità, nella mia adunanza, anche telematicamente? Prego per ogni circostanza che il Signore mi mette davanti. Questo è il primo e grande servizio che il Signore ci chiama a fare, quello della preghiera. Ma poi ci dice anche il modo con cui dobbiamo servire nella preghiera. Abbiate amore intenso gli uni per gli altri. Qual è questo amore? L'amore che si può avere tra marito e moglie? No, questo è un amore più grande. L'amore che possono avere due fratelli in carne? No, un amore ancora più grande. Un amore che proviene dal Signore. Se tu sei nato di nuovo, hai lo Spirito Santo in te che ti dà quell'amore volto verso i fratelli, le sorelle, verso la tua famiglia spirituale, che è la chiesa locale, e verso tutto ciò che il Signore ti chiama a compiere nel servizio a Lui. E allora, andando avanti, anche l'esempio dell'ospitalità, senza mormorio. C'è un detto popolare che dice che dopo 3 giorni l'ospite puzza come il pesce. Non vale per noi, non vale per noi, perché noi siamo chiamati ad avere i fratelli e sorelle in casa come se fossero membri della nostra famiglia, anzi, ad onorare chi viene in casa nostra, a rendere evidente l'amore che Cristo ha messo in noi e a rendere concreto la seconda chiamata del servizio, oltre alla preghiera, l'esempio del servizio nell'ospitalità. Come mi prendo cura di chi? Del prossimo, di colui che mi è vicino. E il mio primo prossimo è il fratello e la sorella in Cristo. Vedete, essere attaccati alla lettura della parola oggi non è che va tanto più di moda. Oggi si vuole sprigionare un sapere che deriva da chissà che cosa. No, fratelli e sorelle, noi siamo chiamati ad essere cementati su quello che è il fondamento della Scrittura. Perché tutto ciò che abbiamo, la vita, la famiglia, la casa, infitto, incomodato o di proprietà, l'autovettura, di proprietà, noleggio o leasing, il vestiario, il tempo, il lavoro, quelle che possono essere anche i nostri risparmi in banca, tutto ciò che abbiamo è frutto della grazia di Dio e siamo chiamati a metterlo al suo servizio. Non sono parole mie, leggiamo. Come dobbiamo servirlo? Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Tutto quello di cui il Signore ci ha fatto destinatari della sua grazia, noi l'abbiamo ricevuto come amministratori. Quindi anche se giuridicamente e su questa terra io posso avere un atto di proprietà che mi dice che un pezzo di terra o una casa è mia, o è mio, dinanzi al Signore io ho solamente ricevuto per lo Spirito Santo la grazia e il privilegio di essere l'amministratore di quel pezzo di terra e di quella casa e di usare queste due cose come tante altre per l'avanzamento del suo regno. Metto a disposizione il mio tempo per il Signore, metto a disposizione le mie cose per il Signore, i miei averi per il Signore, tutto quello che mi riguarda come persona, come coppia, come famiglia, come lavoratore, per il Signore lo faccio? Interroghiamoci. Noi siamo chiamati al servizio e siamo chiamati a servirlo come dei buoni amministratori. E guardate un po' la parola quanto è bella nella sua completezza. Ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto. Ha detto qualcuno? No, ha detto ciascuno. Che significa? Secondo il carisma che ha ricevuto. Fratelli e sorelle, questa è una grandissima verità. Ognuno di noi che ha accettato Gesù come Signore, Salvatore e Re, ognuno, non una buona parte, la maggioranza, la stragrande maggioranza, la maggioranza qualificata, no, tutti coloro che hanno accettato Cristo Gesù hanno ricevuto almeno un carisma, almeno un dono. E questo dono, che cosa ne dobbiamo fare? Lo metta a servizio degli altri. Il dono che il Signore ci ha dato, qualunque esso sia, anche lavare a terra nella chiesa, anche sistemare le sedie, anche alzare la telefonata, il telefono e fare una telefonata a un fratello o una sorella che sta in difficoltà, anche fare una visita, anche scrivere un messaggio, anche scrivere un post, anche scrivere una lettera, anche fare semplicemente una carezza o un saluto, qualsiasi cosa. E non a caso non ho chiamato la presidenza, il servizio della cena, la predicazione, perché oggi spesso si assiste alla corsa al pulpito e non si comprende che noi invece siamo chiamati al servizio secondo il dono che il Signore ci ha dato. E dobbiamo esaminarci unitamente alla Chiesa per capire qual è il dono che il Signore mi ha dato, per metterlo a servizio degli altri. Il dono è finalizzato alla crescita del regno di Dio nella comunità che il Signore ci ha donato. Amen. E dobbiamo farlo nell'ottica e nella consapevolezza che Dio non ne ha bisogno. Dio è onnisciente, Dio è onnipresente, ma Dio è onnipotente. Fratelli e sorelle, il Signore non ha bisogno che noi come uomini lo serviamo. E allora perché vuole che noi lo serviamo? Qual è il fine del servizio dinanzi al Signore? Perché ci chiama al servizio e ci dà tutte queste raccomandazioni perché il servizio si faccia e si faccia con ordine, con amore e con attaccamento alla parola, come dei buoni amministratori? Perché ce lo dice in Atti, capitolo 4, versetti 29 e 30. Concedi ai tuoi servi di annunciare la tua parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Amen. Noi siamo chiamati a servire in virtù del dono che abbiamo ricevuto affinché si annunci con tutta franchezza. Con tutta franchezza. Se qualcuno resta male, mi dispiace, ma noi non possiamo disobbedire alla parola. La parola ci dice che dobbiamo pronunciarla con franchezza, con tutta franchezza, affinché lui, non noi, lui stenda la mano per guarire, per fare segni, prodigi. E guardate, noi non dobbiamo andare alla ricerca del miracoloso estemporaneo, no, perché il Signore è l'onnipotente, può operare sempre come vuole. Quello che noi dobbiamo fare invece è quello di pregare, di essere ospitali, di amare e di servirlo veramente con impegno, con abnegazione, con energia. Attenzione però, questo non significa che non sia faticoso. Paolo ci insegna che ha subito il carcere, le percosse, le ingiurie, i maltrattamenti. Poi è arrivato a un certo punto e si è appellato alla legge, si è appellato a Cesare e ha detto: guarda, io sono cittadino romano. Ha fatto capire chiaramente, hanno alzato le mani. Questo cosa significa? Che noi siamo chiamati a servire, siamo chiamati a farlo nei comandamenti e nei principi che il Signore ci ha dato, ma quando gli altri vogliono poi a un certo punto calpestare i diritti che abbiamo, siamo chiamati ad usare l'intelligenza che il Signore ci ha dato, affinché possiamo discernere con l'aiuto dello Spirito Santo e mediante la Chiesa, che è la comunità, come possiamo ancora servire. Vedete, oggi noi siamo tutti collegati telematicamente, I nostri locali di culto sono stati letteralmente chiusi. Fratelli, io vi faccio una considerazione da storico e da giurista. Da dopo la Seconda Guerra Mondiale, a mio modesto parere, quindi libero di essere cestinato, questa è la più grande persecuzione che noi abbiamo mai ricevuto. Quando mai dal 1945 ad oggi era stata ordinata la chiusura di tutti i luoghi di culto? Quando mai era mai successa una cosa del genere? Eppure abbiamo avuto crisi petrolifere, abbiamo avuto lo scoppio del colera, ne abbiamo avuto di difficoltà, ma mai si è raggiunti al punto di dire che tutti i luoghi di culto, trasversalmente, cristiani, musulmani, buddisti, confuciani, taoisti, tutto chiuso, perché bisognava recidere la congiunzione tra l'uomo e la spiritualità. Ma dove è pesato tanto questo? Attenzione, non giudico le spiritualità altrui, ma noi che siamo concentrati come Chiesa dei Fratelli a vivere proprio questo, l'essere fratelli, e a vivere ogni domenica, ogni settimana, lo spezzare il pane e vivere il bere il vino insieme, questo significa minare nei loro intenti spirituali quella che è la nostra unità. Ma il Signore è più grande del nemico, perché il nemico è potente, ma Dio è onnipotente. Come? E ve lo spiego. Perché oggigiorno, a differenza dei decenni pregressi, se quello che è successo oggi fosse successo negli anni 60, negli anni 50, la persecuzione sarebbe stata distruttiva, perché non c'era internet, non c'era la tecnologia che abbiamo oggi, non ci saremmo potuti vedere in streaming, in diretta, attraverso queste piattaforme informatiche, attraverso praticamente i cellulari, i computer, i portatili. Il Signore ha permesso che accadesse questo, ma ha anche permesso che noi, come suoi schiavi, e torno al concetto di base, lo potessimo servire ancora oggi. Ma voglio andare avanti, perché il servizio è bello anche rispetto a quello che è la conseguenza dello stesso. Dice: allora Giuliano, c'è un premio? In un certo senso sì, c'è questo premio, ma la ricompensa del servizio sta nel servizio stesso, a prescindere da quello che può succedere nell'aldilà. Infatti è scritto: qual è dunque la mia ricompensa? Questa, che annunziando l'Evangelo io offra l'Evangelo gratuitamente senza valermi del mio diritto dell'Evangelo. 1 Corinzi 9,18. Noi abbiamo il diritto dell'Evangelo, il diritto in senso giuridico, perché Paolo, non ce lo dimentichiamo, che era anche un giurista, ma noi non facciamo appello a quel diritto, noi con capo sommesso facciamo appello alla misericordia di Dio per averci privilegiato nel chiamarci a servire Lui. Dice: sì Giuliano, ma io dove devo servire? Prima cosa, in casa. Il primo luogo dove tu, quando apri gli occhi, ti trovi, qual è? La tua casa. Tu servi il Signore nella tua casa come uomo e donna di Dio? Insegni ai tuoi figli le vie del Signore? Ti ascoltano quando a colazione, pranzo e cena rendi grazie al Signore per i cibi che Lui ti ha provveduto? Rendi grazie al Signore per tutto quello che ti ha dato. Guardate, se noi apriamo gli occhi la mattina, abbiamo un tetto sotto il quale albergare, un letto nel quale riposare, le mura che ci difendono dai temperi, ci ha dato del cibo, ci ha provveduto dei mezzi di locomozione. Per chi ce l'ha, o chi lo ha ancora, perché il momento è difficile, un lavoro, perché molti stanno in sospensione e lo stanno perdendo, ma siamo chiamati comunque a servire il Signore e credere in Lui, avere forze in Lui. E poi siamo chiamati a servirlo nella comunità locale: una parola di conforto, una parola di esortazione, una parola di insegnamento. Se uno parla, lo faccia come si compie un servizio. Guardate ancora la parola servizio. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce. Mediante la forza che Dio fornisce. Quindi quando siamo chiamati a servire, la prima preghiera che dobbiamo rivolgere al Signore: Signore, dammi la forza di servirti come Tu vuoi che io faccia, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quindi il fine, l'obiettivo del servizio cristiano è quello di portare gloria a Cristo Gesù, gloria a Dio per mezzo di suo figlio. Questo è l'obiettivo del nostro servizio. A quale appartengono che cosa? La gloria e la potenza, nei secoli dei secoli, amen. Che significa? Che significa che al Signore Cristo Gesù appartengono gloria e potenza nei secoli dei secoli? E che senso ha queste parole rispetto alla chiamata che abbiamo ognuno di noi del servizio? Fratelli, io mi sembra che già nelle volte precedenti l'ho detto, ma credo che sia importante ripeterlo e ribadirlo sempre. Vedete, su questa terra, nel mondo in cui viviamo, nell'era del marketing, nell'era tecnologica, i titoli hanno un peso. Se tu sei ingegnere, sei architetto, sei cavaliere, commendatore, specializzato, c'è la corsa e l'accaparramento ai titoli. Questo che è forte nel mondo può avere anche un senso, perché tu quando presenti un curriculum e presenti le tue specializzazioni, ammesso che siano quelle vere, perché molti fanno anche le falsificazioni dei curriculum in tutto questo, ma diciamo che siano veri, tu presenti anche un soggetto che ha tutto un percorso. Può avere un senso, ma spesso da quel senso si passa all'idolatria di quella persona, già nel mondo. E questa cosa non è che sta entrando, è entrata anche nella Chiesa. Allora noi cominciamo a vedere persone che vanno alla ricerca di titoli. Io sono teologo, ho la laurea in teologia, ho un master post laurea teologico in esoterologia, ho fatto un PhD in questa. Io non sono contrario all'accreditamento e alla formazione, ma ricordiamoci che il primo luogo della formazione di un credente è solo ed unicamente la Chiesa locale. Fratelli, noi siamo innestati in quella che è la nostra famiglia spirituale, e la nostra famiglia spirituale è innanzitutto la Chiesa locale. Poi ben venga che sotto la guida dello Spirito Santo, sotto il consiglio di coloro che sono preposti alla conduzione, i fratelli anziani, io posso anche andare a specializzare in un settore in cui la Chiesa riconosce che è un dono. Ma questo può essere pure la scuola domenicale. Non è necessario che io debba andare a prendere titoli accademici altrove. Ma quello Paolo era un accademico. Allora, fratelli, precisiamo anche le cose storiche, perché a volte si fanno delle storture che vanno un po' al di là di quelle che è la realtà. Paolo, sì, era l'equivalente di quello che oggi sarebbe un laureato, e anche di più. Ma in che cosa? Nella legge. Paolo aveva studiato i piedi di Gamaliele, e allora quello che era il diritto giudaico si applicava anche nella vita comune. L'Antico Testamento, il Deuteronomio, disciplinavano i casi di divorzio, disciplinavano i casi di omosessualità, di lesbismo, la pena di morte. Cioè quella era un'applicazione giuridica della legge di Dio. Se voi leggete la lettera ai Romani capite chiaramente che Paolo era un collega. O lo definite avvocato, o lo definite giurista, comunque Paolo era uno che di legge ne capiva benissimo. Luca, quando scrive invece, scrive da medico e da storico, e lo fa in maniera precisa anche lì. Allora non è che è sbagliato concettualizzare e rendere evidente i doni e le qualifiche di un fratello o di una sorella. Ma attenzione, Paolo ha fatto di tutto quello che aveva spazzatura per quello che era la grazia di Dio e la parola che il Signore le ha dato. Paolo, per comprendere bene il senso di ogni passo della scrittura, ci ha messo 3 anni che se n'è andato a studiare, probabilmente forse sotto la guida dello Spirito Santo, affinché ogni piccolo passo dell'Antico Testamento trovasse una finalità di importanza e funzione verso Cristo, verso il Signore, verso la salvezza. Allora, noi oggi, per tornare al punto di base, la gloria e la potenza di Dio la vediamo in Cristo Gesù, e la possiamo vedere anche nella nostra vita. Quindi, come credenti, siamo chiamati a servire, siamo chiamati a servirlo innanzitutto nella preghiera, siamo chiamati a servirlo nell'ospitalità, siamo chiamati a servirlo nell'amore gli uni per gli altri, nella nostra famiglia spirituale che è la comunità locale, siamo chiamati a cercare con discernimento il carisma, almeno quell'unico, perché uno è il minimo che il Signore ci ha dato, e metterlo a servizio degli altri. vivere la vita di chiesa, perché la chiesa si vive, non si frequenta, non è un club, e essere cementati ed attaccati alla parola di Dio. Il frutto e la ricompensa di questo servizio che il Signore ci chiama a fare 24 ore su 24, 365 giorni su 365, sarà la sua grazia e la sua misericordia nella nostra vita e la gioia di una vita eterna con Lui. Solo a Dio la gloria. Amen.
Amen.